Non so se avete visto la locandina, questa settimana sospenderemo il libro di Atti e andremo nel libro di Giosuè. Facciamo solo una pausa momentanea perché la prossima volta inizieremo a studiare il capitolo 4 di Atti ed è un capitolo molto importante che richiede almeno 2 domeniche consecutive, perché ci parla della prima persecuzione che dovette subire la Chiesa primitiva. Per cui oggi vedremo il capitolo 14 di Giosuè e vedremo una storia molto bella che ci racconta la parola di Dio. Se possiamo intanto andare in Giosuè capitolo 13, Giosuè 13. Finora un po' alla volta abbiamo visto i primi 12 capitoli di questo libro. E vi preannuncio che non è un libro che vedremo tutto per intero, almeno per il momento, non perché non sia importante, ma siccome per quanto mi riguarda stiamo studiando Atti, non possiamo studiare due libri consecutivamente, cioè due libri insieme a distanza, magari qui una volta ogni tanti mesi, vari mesi dopo. Per cui vedremo solo qualche altra cosa di questo libro di Giosuè, facile da collegare magari più avanti a quanto abbiamo già visto. Brevemente ricordo che questo libro ci parla di che cosa? Della terra promessa. La terra promessa, nei primi 4 capitoli abbiamo studiato l'ingresso di questa terra e poi abbiamo visto, se ci ricordiamo, dai capitoli 4 al 5, scusate, al 12, abbiamo visto la conquista della terra promessa. Dal capitolo 13 al 21 si parla della spartizione della terra promessa e per ogni capitolo vengono elencati tutti i confini dei territori delle varie tribù. Ma diciamo subito che Israele non ha mai avuto il possesso completo della terra perché c'è una grande parte del territorio che Israele deve ancora conquistare. Se guardiamo qualche versetto del capitolo 13, ci possiamo subito rendere conto quanti nemici ha ancora Israele da scacciare. Dal versetto 1 dice: Giosuè era vecchio, ben avanti negli anni. Il Signore gli disse: Tu sei vecchio, ben avanti negli anni, e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. Ecco ciò che rimane: tutti i distretti dei Filistei e tutto il territorio dei Gesuriti, da Sior che scorre a oriente dell'Egitto sino al confine di Ecron a settentrione, eccetera, eccetera. Quindi c'è una grande parte di territorio che deve essere ancora conquistata. Ma nonostante questo, al versetto 6 il Signore gli dice: Io li scaccerò davanti ai figli di Israele e tu spartisci pure a sorte l'eredità di questo paese fra gli israeliti come ti ho comandato. Il Signore gli dice di dividere già il territorio, di prenderne possesso, e dice di farlo a sorteggio. Chiaramente questo sorteggio significava che era Dio che guidava il sorteggio ed era Dio che sceglieva quale fosse il territorio per ogni tribù. Ma ricordiamoci la condizione Israele era per scacciare i nemici, perché il Signore dice: Io li scaccerò, ma la condizione era sempre perché loro erano sotto il patto condizionale, se loro erano fedeli al Signore, Dio avrebbe scacciato i nemici. Questo è importante per capire il perché il Signore li ha lasciati insieme ai propri nemici. In Giudici 2:3 il Signore dice: Loro rinnegano Cristo, rinnegano, scusate, Dio, e dice in Giudici 2:3: Perciò anch'io ho detto, io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi e i loro dei saranno per voi un'insidia, perché loro non sono stati fedeli agli ordini che il Signore gli aveva dato. E nei restanti versetti, fino al versetto 5 del capitolo 14, c'è una breve sintesi della spartizione della terra promessa che sarà trattata nei dettagli fino al capitolo 21, come detto. Ma in questi pochi versetti c'è, ahimè, il riassunto della nota negativa su quello che Israele avrebbe combinato. Versetto 13 dice: ma i figli di Israele non scacciarono i Gesuriti, i Macaniti e Gesur e Macat abitarono in mezzo a Israele fino ad oggi. E di queste note negative ce ne sono altre al capitolo 15, 17 nel libro di Giudici, e queste sono tutte informazioni per noi importanti, perché le rivedremo alla fine del sermone, quindi ci servono queste informazioni. Ora, restando nell'ordine che il Signore gli dà al capitolo 13, non si trattava quindi di prenderne solo il possesso, ma l'ordine era di perseverare nell'occupare il territorio. Dovevano portare a termine una missione. Non era finita soltanto nella spartizione, ma dovevano scacciare i loro nemici. Arriviamo così al capitolo 14. Il capitolo 14 è un capitolo molto importante per Israele, ma anche ha tante applicazioni valide per la Chiesa. Il capitolo 14 ci mostra l'esempio. Sembra come se l'autore del libro stesse dicendo: dovete conquistare il restante territorio e adesso vi dico come dovete fare. Vi mostro un esempio. Il capitolo 14 ci presenta Caleb come esempio del modo in cui le tribù di Israele dovevano estendere la conquista del territorio, ripulendo e assicurandosi le varie porzioni a loro assegnate. Vi ricordate chi era Caleb? Caleb era una delle 12 spie, vi ricordate? Le 12 spie che troviamo in Numeri 13 e 14, che furono mandate da Mosè a esplorare il territorio nella terra promessa. E Caleb fu l'unico, insieme a Giosuè, che ritornò incoraggiato da quella esplorazione. Tutti gli altri tornarono terrorizzati dai nemici, se ci ricordiamo. Ora è molto interessante vedere la spartizione della terra promessa nel suo insieme, perché questa spartizione inizia al capitolo 14 e termina al 19:51 per quanto riguarda le tribù. Al capitolo 20 e 21 ci sono le 6 città per i rifugiati e le 48 città per i Leviti. Non c'è un territorio con dei confini ben precisi. Ed è interessante, se volete studiarlo per conto vostro, che la divisione della terra parte con la terra toccata a Caleb e termina con la terra toccata a Giosuè. Giosuè 19:49 dice: quando i figli di Israele ebbero finito di distribuirsi l'eredità del paese secondo i suoi confini, diedero a Giosuè, figlio di Nun, un'eredità in mezzo a loro. In poche parole, la terra, la spartizione inizia e termina con il territorio assegnato alle due spie fedeli, e in mezzo c'è la spartizione per le restanti tribù. E questo non è casuale, ma lo scrittore vuole presentare, come ho accennato, Caleb come esempio, l'esempio di una fede genuina che doveva essere imitato. Il capitolo 14 di Giosuè, qualcuno dice che è un sermone predicato ancora oggi nelle sinagoghe, in mezzo agli ebrei, per insegnare come devono camminare i servi di Dio. Questo è molto importante, questo capitolo, ed è un esempio che riguarda ogni credente. Non credo che oggi, anche se siamo nella grazia, il Signore voglia dei seguaci con una fede diversa da quella che vedremo in questo uomo. Per cui leggiamo Giosuè 14, dal 6 al 15, che dice così: i figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizzeo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. Ed ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli Anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizzeo, ha avuto Hebron come eredità fino ad oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Hebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anachiti e nel paese cessò la guerra. Il titolo del sermone di oggi, ve lo ricordate? Le caratteristiche della fede richiesta da Dio. E come detto, Caleb è l'esempio di questa fede, una fede sincera e genuina, una fede che Dio approva, che ha approvato, una fede, la fede di un credente fedele al Signore. Una fede che, se ci abbiamo fatto caso, risalta tante volte già dalla lettura. E attraverso questo brano possiamo vedere almeno cinque caratteristiche che emergono dalla fede di Caleb. Cinque caratteristiche, per restare nel nostro titolo, della fede richiesta o approvata da Dio. In via applicativa per noi, cinque caratteristiche della fede che deve ricercare ogni credente. Ripeto, cinque caratteristiche della fede che deve ricercare ogni credente. E le vedremo, ve le dico, una alla volta. La prima caratteristica qui di questa fede che emerge, se volete scrivere, è che questa fede è una fede devota al Signore. Questa è la prima caratteristica, una fede devota al Signore. Dal versetto 6 dice: i figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal e Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizzeo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea? Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore. Il versetto 6 lo vedremo meglio con il secondo punto. In questi versetti, ma nell'intero passo, l'autore ci tiene proprio a mostrare la fede di Caleb, che era una fede devota al Signore. Caleb ricorda ciò che è avvenuto nel deserto 45 anni prima, dice che a quei tempi aveva 40 anni. Caleb sta ripercuotendo il suo cammino di fede e ricorda a Giosuè gli episodi di Numeri 13 e 14 che abbiamo accennato e ricorda quando Mosè li aveva inviati insieme alle altre spie per esplorare il paese di Canaan. E come viene scritto anche nel versetto 8 di questo testo, il resoconto della maggioranza delle spie aveva scoraggiato il popolo. E nello specifico Caleb stava ricordando Numeri 13 dal versetto 31-33 che voglio leggere. Questo è stato il resoconto delle spie. Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato dicendo: Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette e tali sembravamo loro. I figli di Israele, come sappiamo, non avevano una mente che si fondava sulla fede, non si fondavano nel Signore, ma si basavano sui loro ragionamenti, su quello che vedevano. Non agirono per fede, ma da increduli. E le città di Canaan erano, da un punto di vista umano, veramente città molto forti, molto potenti, c'erano questi giganti, e veramente loro, a livello umano, sembravano delle cavallette. Ma Caleb, a differenza loro, ebbe il coraggio di andare controcorrente, perché lui non aveva una visione carnale come ce l'avevano gli altri. Dice qui che lui fece una relazione di ciò che aveva visto con sincerità di cuore, un cuore che non guardava le circostanze, ma era sincero verso di chi? Era pulito verso il Signore, era limpido e sapeva quanto potente fosse il Signore. Si ricordava di come il Signore aveva aperto il Mar Rosso, di come il Signore aveva mandato quelle piaghe in Egitto. Alla fine del versetto 8 emerge proprio la prima caratteristica della sua fede. Dice che i suoi fratelli scoraggiarono il popolo, ma, c'è questo ma che è ancora più enfatizzato nella traduzione originale dall'ebraico, ma io seguii pienamente il Signore. Questa è un'espressione molto forte perché viene ripetuta nei suoi confronti anche nei versetti 9 e 14. Ma io seguì pienamente il Signore. Ecco il risalto di una fede devota. In altre parole, Caleb ebbe il coraggio, per restare fedele al Signore, di andare controcorrente. Avete presente la corrente del fiume? Il nostro fiume è qua vicino alla Visio, non è tanto alto, ma la corrente del fiume è quella che ti porta sempre più in basso, ti porta al mare. E andare controcorrente è molto faticoso, perché ti spinge dall'altra parte. Caleb si mise contro di tutti, non importa quanto faticoso è andare controcorrente, lui vuole restare fedele al Signore. E insieme a Giosuè ebbe il coraggio di restare fermo e di presentare il suo rapporto in minoranza. Numeri 13:30 ci parla del suo rapporto, dice: Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. E poi Numeri 14 dice ancora il versetto 9: soltanto non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata, il Signore è con noi, non li temete. Ecco, questo è il rapporto di un cuore sincero, un cuore che confida nel Signore. Lui sapeva quanto potente fosse il Signore e si fidava ciecamente del Signore. Questa fede, veramente, pensate quanto bellissima è, quanto veramente è bella. Ne faremo nostro pascolo. Caleb non parla per incoscienza, ma sapeva in chi aveva riposto la sua fede. Caleb e Giosuè quindi cercarono di calmare il popolo, ma alla fine vi ricordate cosa è successo? Hanno cercato tutti di ucciderli. Numeri 14:10 dice: allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Caleb, per restare fedele al Signore, ha rischiato la vita, si è messo contro di tutti. E se non interveniva il Signore, Caleb e Giosuè venivano uccisi, compreso Mosè. Quindi la fede devota, questa prima caratteristica che stiamo vedendo richiesta da Dio, è una fede che richiede coraggio. È una fede che richiede coraggio. Mantenere quella posizione di fedeltà al Signore anche quando si è soli. di andare controcorrente a rischio della propria vita. Questa è una fede sincera. Forse non ci abbiamo mai riflettuto su questo aspetto, ma la devozione della sua fede lo portò probabilmente all'isolamento. Pensate che i suoi connazionali lo hanno visto di buon occhio dopo questa sua presa di posizione. Caleb probabilmente per 45 anni restò solitario. Ma chiariamo, solitario sì, ma solo mai. Solo mai. La sua fede nel Signore non diminuì mai e il Signore non lo lasciò mai solo. E credo che il Signore richiede da ogni credente questo tipo di fede. Una fede contro corrente, una fede che non ti fa seguire la massa, una fede che ti fa anche isolare se necessario per restare fedeli al Signore, una fede che richiede coraggio. E noi siamo più avvantaggiati di Caleb, perché Dio non ci ha lasciato senza forza. Seconda Timoteo 1,7 dice: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza. Per cui abbiamo il necessario per restare fedeli al Signore. Questa è una questione solo di quanto impegno ci vogliamo mettere, quanto veramente vogliamo essere fedeli al Signore. Quando iniziamo ad andare contro quella corrente del fiume, ma dopo un po' dice: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Beh, c'è un ottimo motivo per farlo. Il Signore merita la tua fedeltà. Una fede devota richiede coraggio. Ad esempio, l'adolescente credente può sperimentare questo coraggio quando si deve allontanare dal comportamento poco morale che fanno i suoi coetanei, i suoi amici. I credenti più grandi sperimentano questa fede, sono piccoli esempi, sui posti di lavoro, quando magari gli altri iniziano a fare quei discorsi che non onora tanto il Signore, quando iniziano a raccontare barzellette un po' spinte, quando si usa un linguaggio poco sano, il credente fedele si allontana e non teme di essere deriso da quelle persone. Ma anche nella Chiesa può capitare che per essere fedeli al Signore bisogna isolarsi. E qui diventa più difficile. Perché è una domanda onesta sulla quale dobbiamo riflettere. Ma nella Chiesa siamo più dalla parte della massa? Oppure ci mettiamo contro tutti se necessario per restare fedeli al Signore? Gli anziani nella Chiesa, e questo chiaramente mette a rischio la nostra amicizia, gli anziani nella Chiesa, partendo da loro, devono con coraggio ammonire i disordinati. Devono mettere in disciplina quelli che hanno bisogno di disciplina, anche quei credenti che potrebbero spaccare la Chiesa, perché diciamo sono i credenti più storici, quei credenti che influenzano la massa. Mi perdoni Diego, ma per fare un esempio, se viene messo in disciplina Diego, cosa succede? Cercare di seguire l'esempio di Caleb, chiaramente se c'è da mettere in disciplina, però anche se c'è un valido motivo, quando si mettono in disciplina persone come lui, la Chiesa si potrebbe spaccare. Ma per restare fedeli al Signore devi osare anche questo. Devi fare anche questo. Il popolo nel deserto, per la sua infedeltà, fu sterminato completamente dal Signore. Altro che fare disciplina. La prima conseguenza della fede devota è una fede solitaria. Anche Paolo, secondo Timoteo, sperimentò questa fede. Si lamentava che tutti lo avevano abbandonato ed era rimasto solo. E dice al versetto 17 di Seconda Timoteo 4: «Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani». Paolo rimase solitario, ma mai solo. Dice: «Il Signore mi ha assistito». Per cui se oggi ti trovi qui e ti senti di avere una fede solitaria, non devi scoraggiarti. Ma devi gioire, devi gioire, che il Signore ti chiede fedeltà, non ti chiede una fede che mette tutti d'accordo, ma ti chiede la fede che Lui approva. E ci sono altri testi che parlano che Paolo è andato controcorrente, che non vedremo per ragioni di tempo, addirittura si mise contro di Pietro per fare la cosa giusta. In Galati 2, l'abbiamo visto, Paolo riprende pubblicamente Pietro per il suo comportamento, per restare fedeli al Signore. Ora, per tornare al nostro passo, come detto, è probabile che Dio avesse voluto esaltare qui la fede di Caleb per le future generazioni, perché potessero copiare questo esempio di fede, e questo sarà proprio il modello di fede che copieranno i giudici, perché i giudici, se volete studiarvelo, Israele si allontana dal Signore e veniva invaso dai nemici, gridava al Signore e Dio suscitava dei giudici, e i giudici copiavano l'esempio di Caleb. Erano fedeli al Signore e Dio li liberava. Così, questa è la prima caratteristica della fede richiesta da Dio, una fede devota. La seconda caratteristica che richiede il Signore, se volete scrivere, è una fede ancorata alla parola di Dio. Una fede ancorata alla parola di Dio, questa è la seconda caratteristica. In tutto il passo che abbiamo letto si vede proprio dove posava la fede di Caleb. Da metà del versetto 6 c'è scritto: e Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Cades Barnea. Quel che il Signore disse. Il Signore disse. E poi continua a menzionare la stessa cosa nella prima parte del versetto 10. Dice: e ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè. Ancora dice: il Signore aveva detto, e poi ancora: quando il Signore disse. Vediamo al versetto 12, dice: dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò. E dalla fine del versetto 12 ancora: come disse il Signore. E anche al versetto 9 Mosè, parlando a nome di Dio, disse: in quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. Caleb insiste almeno 5 volte fino al versetto 12, è sempre lui che parla, è lui che ha la parola, insiste 5 volte per puntualizzare che la sua richiesta corrisponde a ciò che Dio gli ha promesso. La vera fede, possiamo dire, che funziona sempre così: si appella alle promesse fatte dalla parola di Dio, si ancora alla parola di Dio, vive per quella parola rivelata e non può avere nessun altro fondamento. La vera fede non è basata sulle proprie emozioni, non si basa sulle convinzioni umane, ma si basa su ciò che la parola di Dio dice, non aggiunge e non toglie nulla. Caleb per 45 anni andrò controcorrente, fidandosi solo di quel che Dio gli aveva detto. 45 anni non sono 2 giorni. Pensate che in questi 45 anni non ha avuto momenti di scoraggiamento? E per ogni volta che si scoraggiava, dove pensate che si attaccava lui? Lui si attaccava a quella promessa ricevuta da Dio, dalla parola pronunciata da Dio. Lì aveva i suoi occhi. La fede di Caleb, possiamo dire, corrisponde alla fede biblica che Dio richiede da ogni credente. È una fede questa che agisce in risposta alla parola di Dio. E siamo sinceri. Quante volte ci basiamo più sulle nostre emozioni, più sui nostri sentimenti, sui nostri ragionamenti che sulla parola di Dio? Così facendo, sapete che cosa diventiamo? Diventiamo increduli. Diventiamo come gli increduli. Altre volte la nostra fede non è rivolta nella parola di Dio, ma rivolta nella fede stessa. Per esempio, quando siamo nella prova, stamattina abbiamo parlato anche nell'introduzione del ringraziamento dopo la prova, In una grande prova, nella piena tempesta, cosa pensiamo di solito? Pensiamo che se avessimo più fede potremmo superare la tempesta, giusto? Questo in qualche modo significa che dobbiamo gonfiare la nostra fede. Dimentichiamo così che non è necessaria una grande fede, ma una fede genuina. In Luca 17 c'è scritto: allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, vi ubbidirebbe. Quante volte abbiamo pregato anche noi: Signore, aumentaci la fede, aumentami la fede. Ciò di cui abbiamo bisogno non è di più fede, ma di una fede sincera che guarda non una grande fede, ma un grande Dio. Un grande Dio. Questa è la fede che aveva Caleb. Caleb dice: ne faremo nostro pascolo. Non serviva tanta fede, ma la fede vera guarda Dio e guarda quanto potente è Dio e non guarda noi. Se siamo come Lui, afferreremo proprio le promesse di Dio che ci ha fatto nella Sua parola, le faremo nostre, pregheremo proprio in funzione della Sua parola, non quelle che sono le nostre aspettative. Stamattina ritorno nella nostra introduzione, abbiamo visto come la parola dice che anche le prove, anche la sofferenza è per il nostro bene, e lo vedremo anche dopo. Caleb aspettò 45 giorni, 45 anni per vedere questo giorno, per vedere quella parola del Signore che si sarebbe realizzata. E anche noi possiamo essere certi e aspettare ciò che Dio ci ha promesso. Per chi crede, noi abbiamo la vita eterna, ci dice la parola di Dio. E aspettiamo un giorno in cui incontreremo il Signore e avremo corpi glorificati e non peccheremo più. Caro fratello, cara sorella, quanto viviamo aspettando quel giorno? Quanto viviamo veramente aspettando l'incontro che faremo col Signore? Quanto viviamo quel giorno che noi non peccheremo più? E ci sarebbero tanti versetti che potremmo menzionare, che menzioniamo spesso sulla parola di Dio, come: la tua parola è una lampada al mio piede, ma non dobbiamo riempirci la bocca. Non dobbiamo riempirci la bocca. La domanda per te è: la parola di Dio lo è veramente? Lo è veramente? Altrimenti con questi versetti che conosciamo a memoria, noi ci prendiamo in giro da soli. Ci prendiamo in giro da soli. Anche quando questa fede, il Signore ci chiede di avere una fede che si basa esclusivamente nella Sua parola, anche quando questa fede va contro le nostre emozioni, contro i nostri ragionamenti, contro i nostri sentimenti. L'Apostolo Pietro nella sua prima epistola dice, 1 Pietro 1, 24 e 25, infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. La parola di Dio non è come la nostra vita passeggera, come il fiore dell'erba cade, che cade. Qui dice: ogni sua gloria è come il fiore. E possiamo, quante volte noi cadiamo? La parola di Dio, a differenza nostra, non cade mai, ma rimane stabile per sempre. Ecco perché è così affidabile. La terza caratteristica della fede di Caleb è che è una fede fondata sulla grazia del Signore. È una fede fondata sulla grazia del Signore. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Caleb dice: ma ora ecco, ho 85 anni. Perché Caleb menziona la sua età? Caleb qui esalta due attributi di Dio: la fedeltà di Dio nei suoi confronti, che Dio mantiene le promesse, e la bontà di Dio. E questi sono i due aspetti della grazia: fedeltà e bontà. Caleb è riconoscente ed ha una giusta visione della grazia di Dio, una giusta visione di quella che possiamo dire la prospettiva della grazia. Dice: sono robusto come quando avevo 40 anni. Le mie forze sono le stesse di allora, tanto forte, aggiunge, per andare e venire. Caleb riconosce che questa è l'opera miracolosa che Dio ha fatto nei suoi confronti. Ho 85 anni, dice. Qualcuno mi ha detto una volta che dopo gli 80 anni, non mi ricordo chi è stato, ogni anno vale 5 anni. Ma mettiamoci già noi con la nostra età. Abbiamo la forza di quando avevamo 40 anni? Non ce l'abbiamo. Figuriamoci a 85. Dio lo ha conservato con quella forza di quando è andato a esplorare il paese e lui non ha perso niente di quella forza e lui è riconoscente della grazia di Dio, tanta bontà e fedeltà verso di lui. Pensate che la vita di Caleb sia stata facile? Al di là del suo isolamento, 40 anni nel deserto, tanti anni in mezzo a scorpioni, serpenti, tutti i suoi fratelli di sangue morti, centinaia di funerali ogni giorno per seppellire 600.000 o 700.000 persone in 40 anni, tutto il caldo del deserto, tutte le difficoltà a dover mangiare solo manna per tanti anni. E poi pensiamo alla guerra per entrare nella terra promessa. Secondo questi dati lui ha 85 anni, ne aveva 40, e quindi 5 anni sarà durata la guerra nella terra promessa. Qualcuno dice che non erano proprio 40, erano 38, quindi 7 anni. Però al di là di questo, anche qui tanti morti in questi anni, tante difficoltà, 5 anni di guerra, di veglie, di marce, combattimenti corpo a corpo. Cosa avremmo detto noi? Basta. Non ce la faccio più, Signore. Basta. Eppure non vedo nessuna lamentela da parte di Caleb, ma solo gratitudine e voglia ancora di servirlo. Questa è la fede che viene prodotta proprio dalla grazia, una fede riconoscente. Non c'è nulla che dica: ma sai, Signore, non sei stato tanto buono con Israele. O però, Signore, sai quanto ho dovuto soffrire per te? Niente di tutto questo. Caleb dice: io ho le stesse forze di allora, posso ancora andare e venire a esplorare il paese se è necessario, come ho fatto allora, e posso combattere. La prospettiva della fede fondata sulla grazia ti fa guardare sempre alle cose passate considerando la bontà di Dio, sempre la bontà di Dio, e la trasporti al presente per affrontare il futuro. Noi possiamo affrontare il futuro proprio basandoci sulla grazia. La prospettiva della fede basata sulla grazia, ascoltiamo bene, ti fa lodare Dio per tutto ciò che ha fatto, sempre con gratitudine. E più guardi la grazia del Signore, più puoi trovare forza per affrontare la prossima chiamata che Dio ti rivolge. E qui ho veramente imbarazzo a fare un'applicazione per noi, e io mi ci metto dentro in pieno. Siamo come Caleb o siamo come le altre spie orientate solo a lamentarci? Le nostre vite abbondano di ringraziamento. Siamo riconoscenti della grazia del Signore o la diamo per scontata? O peggio ancora, guardiamo quello che Dio ci ha tolto. Questo crea una fede, se la vogliamo chiamare così, una fede molto debole. Non è una fede forte. Confidare nella grazia, come detto, ti fa acquistare nuove forze. Isaia 40:31 dice: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Purtroppo oggi nel mondo, ma il mondo è entrato nella Chiesa, si ricerca il benessere della persona fisico e materiale, e non si guarda quello che abbiamo visto nel Salmo 66 stamattina, il benessere dell'anima. E la bontà di Dio potrebbe essere così minata. Viene minata quando tocca la salute, quando tocca i soldi, quando tocca quella cosa a cui ci teniamo, E dobbiamo imparare, vi dico già, so che non è facile quello che sto dicendo e non basta né un sermone per spiegare questo, ma dobbiamo imparare a vedere la bontà di Dio anche nelle difficoltà. Io e Davide non ci siamo messi d'accordo stamattina. Lo vedremo anche in Atti, quando i credenti verranno perseguitati, loro saranno riconoscenti anche nella persecuzione. Dobbiamo imparare a lodarlo con gioia anche noi, anche nelle nostre difficoltà. Dobbiamo ricercare una fede che guarda sempre la bontà di Dio, la sua misericordia, anche quando tutto ci viene addosso. E il nostro nemico è sempre pronto a minare la bontà di Dio. Ma nella grazia, nella salvezza, per quanto ci riguarda, Dio ha pienamente dimostrato per noi tutto il suo grande amore. La grazia è la massima espressione della bontà di Dio. Lui ha sacrificato suo figlio, ha sacrificato Gesù per dei nemici. E quando le cose intorno a noi non ci piacciono, dobbiamo ricordarci, so ancora che è difficile, Romani 8:28, dobbiamo impararlo a memoria. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose sono per il nostro bene, anche la sofferenza. Attraverso la sofferenza Dio raffina la nostra fede. Perciò dobbiamo essere riconoscenti anche nelle difficoltà. Filippesi 4:4 dice: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, ascoltiamo, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. La quarta caratteristica di questa fede è che è una fede che opera per il Signore. Opera per il Signore. Versetto 12 dice: dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Caleb non è scoraggiato e, come abbiamo visto, si ricorda di questa promessa. Questo dammi dunque non enfatizza una pretesa, ma enfatizza qualcos'altro. Caleb sta ricordando ancora a Giosuè le paure del popolo. Dice: lì ci stanno gli anachiti e sono città molto forti e fortificate. L'enfasi qui non è la pretesa, ma il compito estremamente difficoltoso. Questo era uno di quei territori più difficili da ripulire, che c'erano gli uomini più forti, c'erano i giganti da sterminare, e Dio aveva dato le forze a lui per farlo. Era lui lo strumento di Dio per questo compito. Il Signore mi ha dato le energie e le forze come promesso? Allora c'è del lavoro che il Signore vuole ancora da me. Dammi dunque questo monte perché io lo conquisti. Questa è la fede che opera. Poi l'altro fattore che viene enfatizzato dice: forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Il forse di Caleb non è la voce del dubbio, ma è un'aspettativa. Lui si aspetta, dice: il Signore mi ha detto che il risultato è certo, io li scaccerò. La fede di Caleb anche in questo caso è una fede da imitare. Il credente genuino non si tira mai indietro, ma continua a operare per la gloria di Dio fino all'ultimo istante della sua vita. Il credente non va in pensione quando si converte. Cosa avete capito? Non va in pensione quando si converte, ma da lì in poi inizia a operare per il Signore. Efesini 2:10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E non voglio citare altri versetti di Giacomo, Pietro, Giovanni, Paolo del Nuovo Testamento. Tutti parlano di fare opere, opere per il Signore. Le opere sono ciò che il Signore si aspetta fino alla fine dei suoi giorni. Non esiste il credente che va in pensione. Non esiste credente pensionato. Il credente che non opera, se è un vero credente, è il fannullone. È un credente fannullone. Forse nella Chiesa esistono, questo è un altro esempio che potrebbe riguardarci, esistono opere ed opere. La fede oggi è diventata più calcolatrice. Una fede calcolatrice è una fede che rifiuta di muoversi finché non ha calcolato tutto bene. Quella fede che se c'è tanto lavoro da fare allora si tira indietro. E questa non è la fede che approva Dio. Tutti nel deserto furono sterminati perché non volevano lavorare per il Signore. La fede che Dio richiede per il suo popolo è quella fede che ti fa guardare Dio come l'Onnipotente, che è fedele, che continua proprio a sorprenderci con la sua bontà. Ed è quella fede che ama operare per il Signore, vuole operare per il Signore. Quella fede, come in questo caso, dammi un compito da fare, voglio farlo per te, dammi questo monte, io vado a combattere. L'ultima caratteristica della fede approvata da Dio è una fede che porta frutto a Dio. È una fede che porta frutto. Allora Giosuè lo benedisse e gli diede Hebron come eredità a Caleb figlio di Gefunne. Per questo Caleb figlio di Gefunne, Kenizzeo, ha avuto Hebron come eredità fino a oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Hebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anachiti e nel paese cessò la guerra. Caleb riceve quello che Dio gli ha promesso in eredità. Ma guardiamo qualche particolare. Nell'ultimo versetto c'è l'enfasi che in questo territorio c'erano degli uomini più grandi in assoluto prima di lui. E nel finale c'è scritto che cessò la guerra. E la domanda per noi, vi chiedo ancora attenzione, perché quello che vedremo adesso è la ciliegina sulla torta di tutto il racconto. Come fece a cessare la guerra se Caleb aveva ancora altri anachiti da sterminare? Come ho anticipato all'inizio, i capitoli per la spartizione della terra dovremmo vederli tutti insieme. Caleb è un modello di fede per gli israeliti delle future generazioni. E per capire questo modello dobbiamo guardare alcuni versetti, pochissimi, del capitolo 15 e 17. Capitolo 14, come abbiamo detto, segna la terra, l'inizio, la terra toccata alla spia fedele Caleb, e al 19 c'è quel territorio toccato a Giosuè. In mezzo è vero che c'è la spartizione per le tribù restanti, ma nel mezzo ancora di questa spartizione, al capitolo 17, c'è l'esempio negativo che l'autore fa emergere. Alcuni commentatori sono convinti, e lo sono anch'io, che l'autore voglia mostrare in questa parte il contrasto tra la fede che Dio approva e la fede che Dio rifiuta. La fede che Dio approva e quella che rifiuta. Nel capitolo 17 c'è il lamento dell'eredità toccata ai figli di Giuseppe. Andiamo insieme in Giosuè 17, 14, 18. Leggiamo solo poco, non potete leggerlo a casa tutti questi versetti. Dice: i figli di Giuseppe dissero a Giosuè: perché ci hai dato come eredità un solo lotto, una parte sola? Noi siamo un gran popolo che il Signore ha benedetto abbondantemente. E Giosuè disse loro: se siete un popolo numeroso, salite alla foresta e dissodatela per farvi del posto nel paese dei Ferezei e dei Refaim, dato che la regione montuosa dei Efraim è troppo esigua per voi. Questi si lamentano e dicono: noi siamo un popolo numeroso, dacci di più. C'è una pretesa qui. E il lamento è contro di Dio. Non sono contenti del territorio caduto a sorte che Dio ha destinato loro. E Giosuè risponde: se siete numerosi, salite, lavorate, dissodate il bosco, non vi lamentate. E questi non contenti, ascoltiamo cosa dicono al versetto 16. Ma i figli di Giuseppe risposero: Quella regione montuosa non ci basta, e quanto al territorio della pianura, tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro, sia quelli che stanno a Beth Sean e nei suoi villaggi, sia quelli che stanno nella valle di Zerer. I figli di Giuseppe cosa fanno qui? Guardano i carri. Guardano che hanno i carri di ferro e iniziano ad avere paura, proprio allo stesso modo delle spie mandate lì 40 anni prima. E l'autore ci presenta un forte contrasto qui. Un vecchio da solo che ancora vuole andare in battaglia e tanti giovani forti che non ci vogliono andare. Questo è il contrasto tra la fede e l'incredulità. La forza di un uomo vecchio che confida nel Signore e di un popolo magari numeroso, anche una chiesa magari numerosa, ma che nella realtà non ha nessuno zelo per il Signore, irriconoscente, incredulo. E questa incredulità li porta ad avere paura. Ma vediamo quale sia il risultato di questo contrasto, qual è il frutto. Andiamo in Giosuè 15, anche qui leggiamo pochissimo, dal versetto 13 al 19 l'intero racconto, ma leggiamo pochissimo. Giosuè 15, versetto 13. A Caleb, figlio di Gefunne, Giosuè diede una parte in mezzo ai figli di Giuda, come il Signore gli aveva comandato, cioè la città di Arba, padre di Anak, la quale è Hebron, e Caleb ne scacciò i tre figli di Anak, Sesai, Aiman e Talmai, discendenti di Anak. Di là salì contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer, e Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer e te la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa, eccetera, eccetera. Caleb andò in battaglia, esterminò tutti i nemici del suo territorio. Ripulì il territorio secondo Dio. Il Signore fu lui stesso che ripulì insieme a Caleb, perché Caleb era stato fedele, e fu l'unico, ascoltiamo bene, che rispetto a tutte le tribù ripulì il territorio a lui assegnato. Gli altri non lo ripulirono. Questa è una fede modello che porta frutto al Signore e porta frutto anche a lui, perché l'eredità l'ha ricevuta lui. Il Signore benedisse la sua opera, perché nel capitolo 14 che abbiamo letto prima, quel particolare, dice che la guerra cessò e cessò solo nel suo territorio. Perché a differenza negli altri territori la guerra continuò. In Giudici capitolo 1 si parla di tutti quei territori che non furono ripuliti e dal versetto 27 al 36 c'è l'accento che riguarda la tribù di Giuseppe assegnata ai due figli Manasse e Efraim. Dice Giudici 1:27: anche Manasse non scacciò gli abitanti di Beth Sear delle città del suo territorio, né quelli di Tanakh nelle città del suo territorio, né quelli di Dor, eccetera, eccetera. La stessa cosa Giudici 1:27, parlando di Efraim, dice: anche Efraim non scacciò i cananei. L'autore, ma Dio stesso, ha voluto mostrare in questo testo il contrasto tra la fede genuina che porta frutto a Dio e una falsa fede che disperde e non si avvale delle promesse di Dio. Quale tipo di fede abbiamo noi? Una fede che porta frutto o una fede che disperde? Qualcuno potrebbe dire: ma loro non erano nella grazia, noi siamo nel Nuovo Testamento, loro sono nel Vecchio, giusto? Paolo in Galati dice la stessa cosa, ma in maniera spirituale. In Galati 5:16 dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Caleb doveva camminare secondo Dio. La Chiesa deve camminare secondo lo Spirito di Dio, e se camminiamo secondo lo Spirito, Galati ci dice che questa fede è una fede che porta frutto sia a noi che a Dio. Frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace. Ma c'è la condizione di camminare anche noi, camminare secondo lo Spirito. Se invece non camminiamo secondo lo Spirito, è vero che siamo sotto la grazia, ma i frutti non saranno frutti che faranno bene, ma saranno frutti che non onoreranno né Dio e faranno male anche a noi, perché le opere della carne le conosciamo: gelosia, ire, contese. Stiamo concludendo. Dio, tornando in Giosuè 14, vuole suscitare dei discepoli che siano come Caleb, un esempio. Dio vuole che non solo gli ebrei, ma che anche noi impariamo e ricerchiamo la fede che approva Dio. E si potrebbe aggiungere una sesta caratteristica. La fede che approva Dio, quella fede è come ce l'ha qui Caleb, una fede modello. Cioè tu diventi un modello per gli altri. Questo dovrebbe essere ogni credente, dovrebbe essere un modello di fede. E qui mi rivolgo a quelli più vecchi nella Chiesa, che stanno qua da tanti anni, visto che parliamo di Caleb, una persona anziana. Siete un modello per i giovani. Il vostro parlare, il vostro modo di comportarvi, il vostro mettere in pratica la parola di Dio. Adesso parlo da pastore. Cambiamento, come diciamo spesso, può avvenire solo quando tocca la nostra mente, quando la comprendiamo, quando comprendiamo la parola di Dio. Abbiamo due scelte che possiamo fare: o la mettiamo in pratica o la rifiutiamo. Nelle nostre preghiere abbiamo detto stamattina tante, ne ho ascoltate tante. Signore, aiutami a mettere in pratica quello che ascolterò. Ma quanti impegni ci metterai veramente tu, quando uscirai di qua, a mettere in pratica? Perché sono anni che facciamo sta preghiera, ma non funziona se non facciamo la nostra parte. Più ascoltiamo e più siamo responsabili. E anche qui mi rivolgo, visto il tema di un credente anziano, ai credenti più anziani, che potrebbe esserci il pericolo che si sono abituati ad ascoltare la parola di Dio domenica dopo domenica e non si permette più alla parola di Dio di entrare nei nostri cuori per cambiare le nostre vite. Anche i credenti più anziani devono crescere. Nessuno ha raggiunto la statura di Cristo. Dobbiamo permettere domenica dopo domenica la parola di Dio di cambiare veramente le nostre vite. Non è che il giovedì è diventato che tanto giovedì, che cosa avrà predicato domenica? Il giovedì è diventata un'abitudine, come la domenica. Terminando, oggi abbiamo visto velocemente le caratteristiche, abbiamo fatto un'applicazione della fede che Dio richiede dai suoi discepoli, che voglio ripetere, 5 caratteristiche della fede che deve ricercare ogni credente. Una fede devota al Signore che ti fa andare controcorrente quanto necessario. Una fede ancorata alla parola di Dio che fa delle sue promesse, fa sue le promesse e gli ordini del Signore. Una fede fondata sulla grazia del Signore, riconoscente per tutta la bontà e la fedeltà di Dio, anche quando le cose intorno non vanno come vorremmo. Una fede che opera per il Signore. E infine una fede che cammina sotto la guida dello Spirito Santo, che porta frutto a Dio. Che il Signore ci guidi a ricercare questa fede. Preghiamo. Signore Padre, guardando questo modello, Signore, ti vogliamo chiedere perdono, perché, Signore, questo veramente è un modello eccezionale che sembra non veritiero, sembra veramente l'eccellenza della fede, ma, Signore, se nella tua parola viene riportato Caleb e la sua fede, Signore, questa è una fede da imitare, Signore. E vogliamo pregarti sia l'aiuto, Signore, per ricercare ogni caratteristica di questa fede. Sono caratteristiche, Signore, non abbiamo approfondito col Nuovo Testamento, ma sono tutte avvallate da te nella Scrittura. Signore, aiutaci a confidare pienamente in te, quello che sono le tue istruzioni, Signore, e aiutaci a essere intenzionali nel voler mettere in pratica la tua parola. Che ogni sermone, Signore, non sia un'abitudine, non sia un solletico alle nostre anime, ma sia, Signore, quel cibo che ci motiva a cambiare, che ci motiva a esserti fedeli e, Signore, a guardare l'eternità, guardare quel giorno in cui ti incontreremo in cui, Signore, tutte le promesse che ci hai fatto nella tua parola saranno pienamente realizzate, Signore. Chiedo una benedizione per ogni fratello e sorella, anche per chi oggi non è qui. Signore, benedici questa Chiesa, abbi misericordia per ognuno di noi. In Cristo Gesù. Amen.